Allora Cristiano, recupero al volo, oggi è vigilia naturalmente, no? Dell'altra sfida di Champions che si gioca appunto domani sera. Oggi tocca a Liverpool con il Villarreal, ma andiamo anche verso la sfida del City con il Real Madrid. C'è stata la conferenza di Ancelotti, lui che deve recuperare in qualche modo, no? Quella che è stato il risultato della gara d'andata. Serve la gara perfetta, ha detto, ma possiamo farcela. Non si arriva in finale di Champions solo con il cuore, la difesa dovrà essere migliore rispetto all'andata, la pressione deve essere fatta bene per evitare passaggi tra le linee e transizioni. Questo insomma un po' il modo in cui Carlo Ancelotti ha presentato questa sfida, archiviati naturalmente sia la vittoria della Liga e sia i relativi festeggiamenti, perché insomma bisogna nuovamente correre subito verso il prossimo obiettivo. Noi invece dobbiamo correre verso il prossimo argomento, per questo saluto subito gli ospiti, a cominciare dall'esperto di mercato Nicola Schira. Ciao Nick.
Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a voi.
Ciao,
buon pomeriggio.
Nicola.
E salutiamo anche con noi Lorenzo De Santis. Buon pomeriggio Lorenzo.
Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito.
Allora, Nicolò, riparto da te perché abbiamo parlato a più riprese nel corso di questa stagione del futuro di Zlatan Ibrahimovic, che adesso potrebbe prendere, almeno insomma da quello che leggiamo in queste ore, anche una piega nuova rispetto alle varie opzioni che avevamo valutato, perché grazie al suo carisma, grazie anche al suo forte legame con Mino Raiola, potrebbe essere il suo un futuro da procuratore?
Sì, potrebbe essere, anche perché comunque serve una figura forte che possa trainare e mandare avanti l'agenzia, insomma, perché Sciacaldo c'è da qualche settimana, sapendo delle condizioni critiche di salute di Mino Raiola, si era già lanciato sui suoi assistiti, quindi è chiaro che la dipartita di un personaggio straordinario come Raiola, carismatico, con delle entrature importanti, con tutto il rispetto per i collaboratori dell'agenzia, lascia un vuoto importante che può essere colmato da una figura altrettanto forte, carismatica, di prestigio come Ibra, che farebbe da frontman, poi magari nelle cose quotidiane, nella gestione, nei contratti, nella contrattualistica ci sarebbe lo staff, però a livello di immagine, nelle dichiarazioni, nell'apparire, nel fare anche quello che serve mediaticamente per veicolare certi concetti, sicuramente la figura di Ibra potrebbe dar forte. Chiaramente Ibra l'ha sempre detto, lui voleva lasciare col Milan di nuovo con un trofeo, vincere lo scudetto sarebbe forse l'occasione giusta per lasciare da trionfatore e poi da giugno intraprendere una nuova avventura, quella di manager agente nella scuderia di Mino Raiola.
Lorenzo.
Sì, sono d'accordo con l'analisi di Nicolò, è un Ibra che me lo immagino sospeso tra la speranza di poter arrivare in fondo col Milan quest'anno a vincere lo scudetto e quindi poter lasciare magari da vincente con lo scudetto sul petto, e la tentazione magari di continuare, perché lo sappiamo, poi la grande assente poi nella bacheca di Ibra è proprio la Champions, no? Quindi un Milan il prossimo anno che possa pensare di riproporsi in Champions, magari facendo tesoro delle esperienze di quest'anno, con un girone anche iniziale meno difficile, sicuramente potrebbe essere una prospettiva allettante. Sono curioso poi di vedere nei prossimi due mesi che pieghe prenderanno gli eventi.
Lorenzo, quali sono secondo te le caratteristiche ideali, diciamo, di un procuratore? E, insomma, abbiamo detto Ibrahimovic potrebbe essere così un frontman, no? Dal punto di vista della personalità, però secondo te poi quali altre caratteristiche devono caratterizzare appunto un procuratore, un bravo procuratore?
Il mondo degli agenti è talmente variegato che è difficile, no, fare comunque un profilo univoco. Io credo che in questo lavoro servano, come poi in tutte le attività, per primeggiare passione, professionalità, attenzione, cura dei particolari. È un mestiere dove non si finisce mai, perché poi le partite, le trattative, le idee sono dappertutto, quindi è un lavoro H24 e che ti lascia pochi momenti per rallentare, per farlo ad altissimi livelli. Sempre di più vediamo negli ultimi tempi giocatori anche di grido importanti che poi iniziano a vestire i panni del procuratore. È chiaro che a livello di appeal, a livello di presentazione, la figura del grande campione ha sui colleghi, anche sui giovani giocatori che si affacciano, un impatto molto molto importante. Poi diventa fondamentale, a mio avviso, l'organizzazione e la specializzazione, perché comunque in un mercato che va sempre di più verso la globalizzazione, verso l'apertura dei nuovi mercati, rimanere aggiornati e saper giocare d'anticipo anche su nuove frontiere diventa fondamentale.
Allora Lorenzo, io riparto proprio da te su questo discorso, perché ti chiedo se appunto poi, oltre alla personalità che abbiamo sempre visto in campo di Ibrahimovic, le sue qualità di campione ma anche di trascinatore, di leader, potrebbe aggiungersi, nel caso decidesse poi appunto di rivestire un ruolo del genere, anche il fatto di porsi come veramente una sorta di calamita, no? Nell'attrarre poi anche nuovi giocatori, o di trattenere anche quelli che attualmente insomma sono in quest'orbita. E poi da qui leggo la domanda per Nicolò, ti chiedo quindi se viene un po' meno anche la possibilità di vederlo con un ruolo dirigenziale nel Milan accanto a Maldini e Massara, o se anche quella al momento è una possibilità che comunque resta aperta. Lorenzo e poi Nicolò.
Beh, credo che una figura come Ibra non debba precludersi niente, no? Una personalità così debordante, così impattante, io credo che oggi Ibra abbia davanti tante opportunità, e la difficoltà sia proprio questa, probabilmente capire se sia il caso di giocare ancora un anno e se invece sia il caso di fermarsi, da dove ripartire, perché veramente un giocatore, una figura come Ibra, può pensare di lavorare come agente, può pensare di lavorare con un club, può pensare anche di prendersi una pausa per poi prendere la decisione giusta, ma credo che Oggi lo abbiamo visto in campo, ma abbiamo visto anche in questi mesi in cui è stato assente, l'importanza a livello di personalità di gruppo. Quindi credo che per Ibra ci sia veramente solo l'imbarazzo della scelta.
Nicolò?
Sì, sono d'accordo con l'analisi di Lorenzo, però io credo che in questo momento al Milan è vero che insomma ci potrebbe essere un ruolo dirigenziale, ma poi alla fine il direttore sportivo, quello che decide, è sempre uno. Quindi secondo me tra Maldini, Massara, Geoffrey Moncada come capo scout, i ruoli centrali siano occupati, e non credo che Ibra abbia voglia, con tutto il rispetto, di fare il volto che magari va alle inaugurazioni dei Milan Store a tagliare il nastro delle inaugurazioni. Cioè credo che voglia avere un ruolo importante a livello decisionale, e vedo meno spazio, mentre nell'avventura da agente potrebbe sicuramente essere protagonista e al centro insomma di un'operatività, che è quella che insomma lui ha sempre ricercato, fermo restando che insomma nella sua testa secondo me c'era l'idea di fare ancora un altro anno. Questa tragedia che ha colpito il suo mentore, nonché storico manager, quasi un papà per lui minoraio, la potrebbe cambiare di scenario, perché altrimenti secondo me l'ultimo anno avrebbe voluto farlo.
A proposito, Niccolò, del discorso Milan, hai citato Massara e Maldini ovviamente, lo scouting, però ti volevo chiedere in prospettiva, è vero che la trattativa per la nuova proprietà è alle fasi comunque eventuali, iniziali, si sta, diciamo che i problemi sono altri, ecco, da risolvere, però c'è la sensazione che questo blocco dirigenziale possa essere confermato, o ti aspetti qualche sorpresa poi eventualmente?
Ma non bisogna mai escludere nulla, perché quando cambia una proprietà di solito cambia anche il management, ma credo che cambi più a livello di amministratore delegato, quindi Gazidis, di presidente Scaroni, che sono comunque delle figure direttamente legate al fondo Iliot. Per quel che riguarda Maldini, Massara e Moncada, vero, sono tutte e tre a scadenza 30 giugno, quindi ovviamente non è che si può aspettare troppo, ma hanno fatto secondo me talmente bene in questi anni che mi meraviglierei di una rivoluzione totale. Credo che si possa proseguire con loro, con un rinnovo biennale, con dei cambiamenti dal punto di vista amministrativo, e poi ovviamente come sempre il giudice sarà il campo. Se loro replicheranno i risultati di questi anni, credo che insomma andranno avanti a lungo. Se invece le cose dovessero andare diversamente, può succedere di tutto, ma credo che insomma abbiamo meritato, per i risultati delle ultime stagioni, il fatto di poter proseguire il loro lavoro. Non dimentichiamoci, Milan l'anno scorso è arrivato secondo, quest'anno nella peggiore delle ipotesi arriverà di nuovo secondo, ma ha grosse possibilità in realtà di vincere il campionato.
Ecco, fronte mercato, Nicolò, tra l'altro in queste ore si è parlato molto del futuro di Leao, ci dici qualcosa di più?
Allora, la situazione di Leao è da monitorare, perché lui aveva un accordo, una bozza di principio d'accordo a fine gennaio per rinnovare sulla falsariga di quello che ha fatto Fernandez nel 2026, con un aumento dell'ingaggio a 4,5 milioni. Ricordiamo che oggi Leao guadagna 1,9 milioni, quindi insomma un sostanzioso passo in avanti. Nelle ultime settimane però sono spuntati vari interessamenti, sia dalla Premier League che dal Paris Saint-Germain, ma soprattutto un interesse più caldo è quello del Manchester City, perché Mahrez e Sterling sono in scadenza 2023, molto probabilmente non rinnoveranno, e quindi come esterni offensivi, come punte esterne, il City studia un possibile colpo, non solo Haaland come punta centrale, ma una punta esterna. E a Guardiola piace da impazzire Rafa Leao. Ecco perché Mendes, che ha ottimi rapporti col City, ne hanno parlato. Il City non avrebbe problemi a garantire 5 anni di contratto a 7 milioni netti a stagione più premi all'attaccante portoghese. È chiaro che quando è in mano questa possibilità, i 4,5 offerti dal Milan non bastano più. Tradotto, se entra il fondo Investcorp, che metterà magari a disposizione soldi freschi e anche superiori a quelli stanziati da Idiot, io credo che poi in qualche modo, magari alzando la proposta intorno ai 6 milioni più premi, possa rinnovare le AO. Altrimenti a 4,5 e 7, poi c'è Lorenzo, insomma, un bravissimo agente, conosce queste dinamiche, è chiaro che la distanza, la forbice inizia a essere ampia. E c'è il rischio a 2 anni dalla scadenza, se il giocatore non rinnova, di dover fare delle valutazioni, perché poi se non ti rinnova tra un anno hai pochissimo potere contrattuale, rischi sì. Di perderlo a 0-2 come è accaduto con Kessié, Donnarumma e Çalhanoğlu. Quindi per cui se poi davvero ti arrivasse un'offerta da 70 milioni per un giocatore che non rinnova, la devi prendere in grande 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 considerazione.
Lorenzo?
Sì, è così, perché poi abbiamo visto il mercato degli ultimi mesi, dell'ultimo anno, ha portato tante situazioni del genere. Basta soffermarsi comunque sulle due sponde di Milano per ricordarsi quello che è successo l'anno scorso con tutte le pedine a scadenza, da Donnarumma a Kessié, a Çalhanoğlu. Quest'anno l'Inter ha ripercorso una situazione simile anche per certi versi col caso di Brozovic, adesso con quello di Perisic. Inevitabilmente è sempre molto sottile il confine tra andare a rischiarti di portare un giocatore vicino alla scadenza con il pericolo incombente di perderlo a zero quasi, e quello invece di venderlo prima per monetizzare, per poi dover trovare un sostituto. Io credo comunque che il Milan oggi abbia veramente sublimato un lavoro di anni, partendo da un progetto di giovani, impreziosito poi da figure di esperienza, e credo che, insomma, pensando poi a quelli che erano stati gli ultimi anni della Milano rossonera, insomma, non si possa che fare un grande applauso alla società.
Lorenzo, invece una curiosità, no? Visto che tu sei molto attivo sul mercato sudamericano, giovani, eccetera, ti volevo chiedere, perché adesso così vado a memoria, però non ho i dati sotto, per quello te lo chiedo. La sensazione che in Italia il trend sia un po' in diminuzione per quanto riguarda i giocatori sudamericani che arrivano, e si guarda molto ai mercati europei, l'est, eccetera, altre soluzioni, Olanda, Belgio, eccetera, è così? O sta riprendendo un po' la cosa? Come sarà, diciamo, magari il mercato in estate per quanto riguarda i giocatori sudamericani, per l'Italia dico?
Ma guarda, io credo che per quello che riguarda il mercato sudamericano in Italia è vero, forse negli ultimi 2 o 3 anni sono arrivati un po' meno giocatori direttamente dal Sud America, ma questo può essere a volte anche, tra virgolette, una mancanza dei nostri club, perché
sì, certo, certo.
Basta vedere Nico Gonzalez, ma anche altri giocatori sui quali magari ci sono altri campionati, altre società più attente, che giocano più d'anticipo.
Sì.
Io dico sempre, ci sono tantissime situazioni in Sud America che possono valere la pena di una scommessa, magari anche a 2, 3, 5 milioni, no? Che sono
sempre
sommato che i grandi club possono andare a assumersi il rischio anche poi di vedere una scommessa non andare bene. Diventa più difficile quando magari approdano in altri mercati anche minori sulla carta, penso, non so, al Portogallo, all'Olanda, al Belgio, e poi però quando fanno 1 o 2 campionati importanti qui in Europa non costano più magari 5 milioni, ma ne costano 15, ne costano 20. E sul discorso di Julian Alvarez, sul quale è arrivato prima al City, c'era più di una società italiana dietro, e quello è un giocatore, a mio avviso, che farà benissimo anche in Europa, perché ha tutto per sfondare nel calcio.
Sì, comunque sì, diciamo, si acquista sempre bene a livello economico in Sud America, insomma, a livello, diciamo, di possibili affari mi sembra che sia sempre un mercato prolifico per quello che è, diciamo, qualità-prezzo, rapporto qualità-prezzo.
Assolutamente sì, anche perché comunque questo si giustifica e si spiega col fatto che l'Argentina sta vivendo una crisi atavica ormai di più di un decennio a livello economico, quindi i club sono soggetti venditori che sono costretti a lanciare giovani, cercare di metterli in mostra per poi venderli, incassare e proporne e venderne di nuovi. Quindi è chiaro che se si va a trovare, ripeto, una situazione. Pensiamo semplicemente anche a quello che ha fatto la Juventus con Soule, andando addirittura a prendere prima del contratto, pagando solo i diritti di formazione. Il talento, a mio avviso, che si riscontra ancora in Sud America è sicuramente superiore a quello che purtroppo stiamo vivendo a livello generazionale in Italia, ma anche a tante altre parti del mondo. Sono d'accordo con te che c'è una congiuntura anche economica molto molto vantaggiosa se si va a quei tempi giusti.
Allora, l'ultimissima, perché poi ci dobbiamo salutare, volevo chiedere a Nicolò se ci sono delle indicazioni sulle panchine degli allenatori di Serie A, oppure dobbiamo ancora aspettare, perché oggi noi abbiamo fatto un focus e insomma alcuni nomi sono un po', come dire, in dubbio, con il punto di domanda sopra per la permanenza o meno il prossimo anno.
Assolutamente, assolutamente, ci sono ancora delle situazioni da dirimere e questo sicuramente va valutato. Certe situazioni, tra cui insomma quella dell'Atalanta, perché sembra un po' un Gasperini a fine ciclo, e quindi sicuramente la sensazione è che se Gasperini dovesse trovare una proposta importante possa essere per lui l'occasione giusta per fare un salto altrove, anche perché, parliamoci chiaro, mi sembra un po' che il ciclo dell'Atalanta sia finito. Lui è lì da 6 anni, è vero che altri 2 anni di contratto ci sono importanti, ma credo che possa essere ideale per tutti, fermo restando che bisogna però trovare un'alternativa. Vediamo cosa succede tra Sarri e la Lazio, perché il famoso rinnovo annunciato alla festa di Natale del club biancoceleste del presidente Lotito non è mai arrivato, e nel frattempo siamo a maggio, quindi anche lì bisognerà un po' stare attenti. E poi bisogna capire le sirene di mercato per Vincenzo Italiano, se produrranno un'offerta o meno. Dovesse arrivare una proposta secondo me importante, è chiaro che magari Italiano potrebbe guardarsi intorno e lì ha come effetto domino scatenare un altro giro di allenatori, senza dimenticare poi la questione Spalletti De Laurentiis, perché insomma avanti insieme, però qualche frizione c'è stata, anche qualche dichiarazione tipo quella di Mertens l'altro giorno che faceva capire come il Napoli debba avere rimpianto di non aver lottato per lo scudetto, perché come organico non era sicuramente inferiore a Milan e Inter. Spalletti che invece ha sottolineato la bontà del suo lavoro e il fatto che il terzo posto sia un ottimo risultato. Insomma, ci sono un po' una divergenza di vedute che può lasciare qualche scoria, anche se pure Spalletti è un altro anno di contratto, quindi insomma non è poi così semplice eventualmente dirsi addio e voltare pagina.
Perfetto, allora io ringrazio come sempre Nicolò Schira per essere stato con noi e anche Lorenzo De Santis per questo approfondimento insieme. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Ciao, buon lavoro.
Allora Cristiano, sì, noi siamo praticamente arrivati,
sì,
al termine.
C'è l'ufficialità, sì, di Agostini per quanto riguarda il Cagliari, abbiamo detto insomma i vari comunicati.
E ancora sugli allenatori, sì, e su tutto quello che è, insomma, il movimento anche, no,
dello staff precedente, sì, che appunto è stato esonerato, e quindi c'è poi il comunicato su Alessandro Agostini che prende il posto di Walter Mazzarri sulla panchina del Cagliari. Avevamo accennato a inizio trasmissione anche di questa clausola particolare, che è un'indiscrezione che sembra trovare sempre più conferma, insomma, di Mazzarri, che avrebbe avuto il rinnovo automatico nel caso in cui fosse stato esonerato con il Cagliari fuori dalla zona retrocessione, cioè non nelle ultime 3 posizioni. In realtà questa cosa sembra legata al recupero fra Salernitana e Venezia, perché se poi dovesse cambiare la classifica, essendo un recupero e quindi una giornata che doveva che insomma precedeva sulla carta formalmente l'esonero di Mazzarri, potrebbe essere rivista questa situazione, perché insomma un allenatore esonerato che potrebbe però paradossalmente, proprio in virtù di questa clausola, rinnovare automaticamente, insomma veramente fa un po' riflettere, ecco, su alcune dinamiche delle società italiane, ma non solo, insomma, ecco, in generale.
Vedremo allora. Cristiano, grazie.
In questo momento il capo sono io, giusto. Lo dico io quando è la fine.
Ecco, è la fine. E allora devo salutare anche Andrea Magliocca che ci ha accompagnato oggi in regia. Grazie a Cristiano Cesarini, anche da
grazie
parte
a te
mia
a tutti.
Tutto. Ci ritroviamo domani. Il consiglio è sempre lo stesso: continuate a stare naturalmente su TMV Radio.